Buongiorno a tutti. Supponiamo che di fronte a un'ipotetica scelta si rimanga avvolti dai dubbi, imprigionati in un dilemma senza uscita. Che cosa può succedere? E quali possono essere le conseguenze? Il dubbio. Il dubbio è un'incertezza, un'esitazione nell'esprimere un giudizio, ad esempio, o nel prendere posizione su un argomento o anche nei confronti di una persona. Avere un dubbio significa essere incerti o indecisi riguardo a qualcosa. Può riguardare scelte personali, le emozioni, la percezione anche della realtà, ma anche le relazioni. Avere dei dubbi su una persona è sicuramente successo a tutti. Si tratta in pratica di una sensazione che si manifesta quando non si è sicuri di ciò in cui si crede o che si sta vivendo. Avere dei dubbi è del tutto normale, attenzione, è naturale anche. Anzi, Cartesio diceva che il dubbio è l'inizio della conoscenza. Talvolta anche i credenti possono attraversare momenti di incertezza, anche per quanto riguarda la propria fede. Queste insicurezze possono provocare problemi nella vita spirituale, oppure possono essere anche la causa di chiusure che impediscono così al credente stesso di essere quel valido strumento che il Signore invece vuole e vorrebbe usare. Abbiamo bisogno di certezze, questa è la verità, che è il contrario di dubbio. La certezza più importante per un credente deve essere quella base, cioè la piattaforma su cui è fondata la propria fede. Su chi o su che cosa è fondata la tua fede? Il brano che vedremo stamattina ci aiuterà a capire questo aspetto, mostrandoci il cuore e anche le perplessità di un grande uomo di Dio, di un profeta, che in un momento particolarmente difficile della sua vita ha avuto anche lui la necessità di sciogliere un dubbio, proprio riguardo anche alla propria fede. E così vi chiedo per favore di alzarvi in piedi, perché leggeremo insieme adesso il Vangelo, dal Vangelo di Luca, il capitolo 7, Vangelo di Luca, capitolo 7, i versetti da 18 a 23. Quindi Luca 7, da 18 a 23. I discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose. Ed egli, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò dal Signore a dirgli: «Sei tu colui che deve venire? O dobbiamo aspettarne un altro?» Quelli si presentarono a Gesù e gli dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te a chiederti: sei tu colui che deve venire o ne aspetteremo un altro?» In quella stessa ora Gesù guarì molti da malattie, da infermità e da spiriti maligni, e a molti ciechi restituì la vista. Poi rispose loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me». Possiamo accomodarci, grazie. Vedremo quindi tre momenti che riguardano il dubbio nella fede, tre momenti. Il primo momento è la manifestazione del dubbio, che vedremo nei versetti da 18 a 20. Il secondo momento è lo scioglimento del dubbio, i versetti 21 e 22. E poi il terzo momento, come non dubitare, il versetto 23. Innanzitutto dobbiamo fare però una premessa, un po' di contesto. In quel periodo tutto il popolo di Israele era in attesa del Messia, stava aspettando il Messia che doveva venire e che era stato annunciato in tutto l'Antico Testamento. In quel periodo, se vi ricordate, erano circa 400 anni che il Signore aveva smesso di parlare al suo popolo. L'ultimo profeta che parlò da parte di Dio fu il profeta Malachia, appunto 400 anni prima. E quindi c'era attesa per l'arrivo di questo Messia. Tra l'altro, questa attesa era in un certo senso anche amplificata dalla condizione politica che stava vivendo in quel momento il popolo di Israele. In quel periodo, infatti, Israele era sottomesso ai Romani e le profezie che riguardavano il Messia dicevano che lui, appunto il Messia, sarebbe stato quel re che li avrebbe liberati dalla schiavitù. Quindi c'era molta attesa. Tutto l'Antico Testamento, che il popolo di Israele conosceva bene, è pieno di riferimenti, è pieno di figure che riguardano il Messia, colui che doveva venire. Alcune tra queste: la sua venuta, cioè la venuta del Messia, fu promessa già addirittura da Adamo ed Eva nel giardino di Eden, subito dopo aver commesso il peccato, in Genesi 3:15. Vediamo scritto che il Messia doveva discendere da Abramo e fare parte della tribù di Giuda. Questa era una caratteristica che doveva avere il Messia. Anche l'arca di Noè, come un rifugio sicuro dal diluvio e dal giudizio di Dio, è un'immagine del Messia, come unico rifugio per fuggire dal giudizio divino. Il sistema dei sacrifici: l'agnello senza macchia che era offerto in sacrificio prefigurava il sacrificio dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ma anche i sommi sacerdoti, a partire da Aronne, erano una prefigurazione del grande sommo sacerdote, cioè Gesù. E poi anche, come Davide che era pastore e poi divenne re, così anche il Messia sarebbe stato il buon pastore e re. Tante figure, tante prefigurazioni sul Messia. Il Messia che doveva venire è il figlio di Dio che è descritto nel Salmo 2, ad esempio, o è il santo che sarebbe poi risuscitato nel Salmo 16, o il santo anche crocifisso nel Salmo 22. E poi, per non parlare di tutte le profezie contenute nel libro del profeta Isaia. Perciò il popolo di Israele le conosceva tutte queste profezie e poteva avere una indicazione abbastanza precisa del Messia che doveva venire, ma non sempre però le scritture potevano risultare comprensibili. Noi oggi abbiamo la benedizione di avere tutta la rivelazione completa. Abbiamo la certezza, con il senno di poi, come si dice, che queste profezie si riferiscono al Messia che è già venuto, a Gesù. Lo sappiamo perché la scrittura, nella sua completezza, ce lo ha reso evidente. Ma per il popolo di Israele, in quel momento, in quel periodo, non era sempre così facile capire. Il punto era che bisognava avere fede in Gesù. Il punto è che anche oggi bisogna avere fede in Gesù. Malgrado tutte le profezie che poi si sono adempiute, gli insegnamenti che Gesù ha dato, i miracoli che ha compiuti, la maggior parte degli uomini non si è fidato di Gesù. Lo ha rifiutato come Messia, lo ha odiato e infine lo ha anche ucciso. Ancora oggi, purtroppo, in tanti non hanno fiducia in Gesù. Allora, vediamo insieme il primo dei tre momenti che riguarda appunto il dubbio della fede, e cioè la manifestazione del dubbio. I versetti da 18 a 20 che rileggiamo. I discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose, ed egli, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò dal Signore a dirgli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettarne un altro?» Quelli si presentarono a Gesù e gli dissero: «Giovanni, il Battista, ci ha mandati da te a chiederti, grazie, sei tu colui che deve venire o ne aspetteremo un altro?» Giovanni Battista aveva iniziato il suo ministero predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, e lo vediamo in Luca al capitolo 3, versetto 3. Lui aveva riconosciuto Gesù come il Messia che doveva venire. Lui nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1 troviamo versetti 26 e 27, diceva: «Io battezzo in acqua, ma in mezzo a voi è presente uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari». E poi poco più avanti, versetti da 29 a 31, ecco, quando Giovanni vide Gesù, disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questi è colui del quale dicevo: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua». E poi, dopo aver battezzato Gesù, Giovanni ebbe la testimonianza del Padre e dello Spirito Santo, versetti da 32 a 34 dello stesso capitolo. Leggiamo che Giovanni rese testimonianza dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio». Giovanni perciò aveva riconosciuto in Gesù il Messia, lo aveva riconosciuto. Ma allora perché il dubbio? Perché la domanda? Giovanni in quel periodo si trovava in prigione, ed era in prigione forse già da un anno. Al capitolo 3 del Vangelo sempre di Luca, al versetto 19, leggiamo che fu Erode Antipa, il tetrarca della Galilea, ad imprigionarlo. Giovanni infatti, nel suo modo di predicare in modo schietto e sincero il ravvedimento, non si era scoraggiato davanti ad Erode e lo aveva rimproverato. Il fatto era che Erode si era sposato illegittimamente con Erodiada, che era la moglie di suo fratello Filippo. Giovanni lo riprese ed Erode lo aveva rinchiuso in prigione. Conosciamo questa storia e sappiamo anche quale sarà l'epilogo, la fine drammatica. Durante la prigionia, comunque, Giovanni si teneva informato in qualche modo e aveva interesse a sapere quali fossero le azioni di Gesù, quale fosse il suo ministero. Ed è per questo motivo che i discepoli, che nel frattempo seguivano Gesù, i discepoli di Giovanni, lo aggiornavano, lo tenevano informato. Infatti al versetto 18 leggiamo: «I discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose». Ma di quali cose sta parlando? Abbiamo visto che Giovanni esce quindi dalla scena nel momento in cui viene messo in prigione. Perciò tutte le cose che i discepoli gli riferirono sono sicuramente tutte le opere di Gesù che lui compì dopo l'arresto di Giovanni. E queste sono descritte e riportate nei capitoli 4, 5, 6 e 7, sempre nel Vangelo di Luca. Gesù si trovava in Galilea, a compiere il suo ministero. Gesù predicava nelle sinagoghe, guariva i malati, gli infermi, liberava da spiriti maligni, risuscitava i morti, predicava alle folle, mostrando il carattere di Dio e annunciando anche la venuta del suo regno. Invitava ad esercitare il perdono, misericordia, ad avere mansuetudine, invitava in un certo senso ad esercitare amore. Queste sono le cose che vennero riportate a Giovanni. E così la domanda: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? E così questa è la domanda che i discepoli hanno riportato poi a Gesù. In sostanza Giovanni sta chiedendo: sei tu veramente il Messia che stiamo aspettando oppure ne deve arrivare un altro? Perché Giovanni Battista fa questa domanda? Forse sta avendo dei dubbi nei confronti di Gesù? Sta perdendo fiducia nei suoi confronti? Non è semplice comprendere il motivo di questa domanda, perché Luca non ci parla di questo in modo esplicito, ma proviamo ad analizzare tre possibili motivi. Il primo motivo è la situazione personale di Giovanni. Giovanni, come abbiamo detto, si trovava in prigione e quindi stava vivendo una prova molto, molto difficile, diciamo una tragedia personale. Lui era sicuro di avere svolto pienamente il compito che il Signore gli aveva affidato e lo aveva anche svolto con coraggio. Probabilmente Giovanni non capiva il contrasto tra la sua lealtà, la lealtà di Giovanni nei confronti del Signore, e la sua sorte attuale. Avrà pensato che tutto sommato lui non meritasse una sorte del genere, come anche accadde a Giobbe, per esempio, che non capiva il motivo della sua prova, malgrado la sua lealtà e la fede che lui aveva dimostrato. Il secondo motivo potrebbe essere una convinzione errata, una convinzione sbagliata sul destino del Messia. Sapete, in quel periodo il pensiero comune in quel tempo che avevano gli israeliti nei confronti del Messia non teneva molto conto di tutte le profezie, o meglio, le profezie ad esempio che sono contenute nel Salmo 22, che parlano del Messia che doveva essere crocifisso, era una profezia che veniva tenuta di poco conto. O anche le profezie contenute in Isaia 53, che riguardano il punto il Messia che doveva soffrire, doveva essere offeso, doveva essere umiliato e alla fine doveva essere ucciso per compiere l'espiazione per i peccati dell'uomo. Questo concetto del Messia che doveva soffrire, doveva morire, era estraneo persino ai suoi discepoli. L'idea che il Messia dovesse soffrire e morire era un pensiero che proprio gli stessi seguaci di Gesù, i discepoli di Gesù, rigettavano in qualche modo. Infatti possiamo leggere adesso, se prendiamo il Vangelo di Matteo al capitolo 16, Matteo 16 dal versetto 21, leggiamo: da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Gesù stava spiegando esattamente quello che doveva succedere, e lui doveva soffrire, doveva addirittura morire, lo spiegava espressamente. Versetto 22: Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. Perciò per il popolo di Israele, discepoli compresi, era impensabile che il Messia morisse senza aver restaurato il regno. Anche Giovanni era concentrato sull'opera distruttrice dei nemici di Israele, verso i nemici di Israele, che avrebbe dovuto compiere il Messia, e anche sull'instaurazione del suo regno glorioso. E questo ci porta ad un terzo motivo possibile, e cioè le errate aspettative nei confronti del Messia, le errate aspettative. Ricordiamo per un attimo qual era la predicazione di Giovanni Battista. Giovanni Battista predicava, queste sono le sue parole, da Luca al capitolo 3, dal versetto 7, lo possiamo leggere. Giovanni dunque diceva alle folle che andavano per essere battezzate da lui: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non cominciate a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo come padre. Perché io vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai, questa è la predicazione di Giovanni, ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. E poi al versetto 16, poco più avanti, dal versetto 16, Giovanni rispose dicendo a tutti: io vi battezzo in acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E poi versetto 17, egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. Perciò la predicazione di Giovanni Battista era concentrata sulla necessità del ravvedimento, perché alla venuta imminente del Messia, che lui aveva visto con i suoi occhi, ci sarebbe stato il giudizio. Questo era quello che si aspettava Giovanni. Giovanni chiamava la gente a ravvedersi e riconoscere i propri peccati per sfuggire alla condanna. Il Messia che lui aveva riconosciuto in Gesù avrebbe messo in atto il giudizio e ristabilito il regno, secondo Giovanni. Perciò le aspettative di Giovanni Battista, come anche quelle della maggior parte del popolo di Israele, erano aspettative errate. Il popolo si aspettava il Messia che avrebbe giudicato gli increduli, che avrebbe giudicato i nemici di Israele, avrebbe giudicato e sconfitto Roma per ristabilire il regno di Israele, secondo quello che l'Antico Testamento annunciava. Questo è quello che Giovanni si aspettava e attendeva proprio durante il ministero di Gesù. Gesù, secondo Giovanni, avrebbe ora, in quel momento, giudicato Erode stesso, e probabilmente si aspettava che lui stesso venisse liberato dalla sua prigionia, come sarebbe stato liberato tutto il popolo di Israele. Ma Gesù, al contrario, aveva dimostrato con i fatti che il suo ministero era quello di mostrare la misericordia di Dio e di adempiere pienamente al piano di Dio per il perdono dei peccati, perdono che lui avrebbe compiuto sulla croce. Questo era un passaggio obbligato che Gesù, il Messia, doveva compiere per essere poi, dopo, incoronato re. Soffrire e morire sulla croce per essere quel sacrificio perfetto, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E così possiamo rileggere ancora, per ricordare, Giovanni 3, versetti da 14 a 16, che abbiamo letto praticamente tutte le settimane da un po' di tempo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Questo era il ministero, questo era il ruolo del Messia in quel momento. E le profezie che riguardano il giudizio e le profezie che riguardano il regno si devono ancora realizzare. E lo faranno, si realizzeranno. L'Antico Testamento fa capire chiaramente che il Messia sarebbe venuto due volte. La prima come servo sofferente, come salvatore, e la seconda volta come re, conquistatore e giudice. Il problema sta nel fatto che non viene specificato chiaramente il tempo che intercorre tra la prima e la seconda venuta. Una cosa però è certa: noi stiamo vivendo in questo momento il periodo tra la prima e la seconda venuta, ed è in questa fase, il piano perfetto di Dio prevede che il Signore Gesù, tralasciando momentaneamente il suo popolo Israele, che ha disubbidito e non lo ha riconosciuto come il vero Messia, in questo momento il Signore Gesù si è rivolto anche agli stranieri, ai gentili, cioè a tutto il resto dell'umanità che non è Israele, cioè a noi. In questo modo il piano di salvezza riguarda tutta l'umanità. Solo così anche noi abbiamo potuto avere una parte nella sua Chiesa universale, un piano perfetto. Il Signore Gesù ritornerà una seconda volta per adempiere anche alle altre profezie. Ci sarà il giudizio, ma non è oggi quel giorno. Oggi è il giorno della salvezza. Il Signore sta mostrando oggi tutta la sua misericordia. Sta dando ancora la possibilità a chi non crede di ravvedersi oggi dalla propria condizione di peccato e accettare il perdono che è già stato ottenuto sulla croce da Gesù, il Messia che doveva venire. Abbiamo visto così il primo momento che riguarda il dubbio della fede, cioè la manifestazione del dubbio. Vediamo adesso il secondo momento, cioè lo scioglimento del dubbio, i versetti 21 e 22, che rileggiamo. In quella stessa ora Gesù guarì molti da malattie, da infermità e da spiriti maligni, e a molti ciechi restituì la vista. Poi rispose loro: andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Gesù risponde molto semplicemente: riferite quello che avete visto e udito. Ed elenca sei cose che Gesù compiva quotidianamente: i ciechi che recuperano la vista, gli zoppi che camminano, i lebbrosi che sono purificati, i sordi che odono, i morti che risuscitano e il Vangelo che ha annunciato ai poveri. Questo è un chiaro riferimento, queste parole di Gesù sono un chiaro riferimento al contenuto dell'Antico Testamento che Giovanni conosceva bene. Le opere che Gesù stava compiendo dimostravano chiaramente che, come annunciato nell'Antico Testamento, lui era il Messia che stava compiendo quelle opere. Lui era il Messia, colui che doveva venire. E questo doveva essere sufficiente, questo doveva bastare. Non ci potevano essere dubbi. In modo particolare Gesù ha citato tre passi. In Isaia 35 dal versetto 4, lo possiamo leggere, Isaia 35 dal versetto 4, che dice: dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete, ecco il vostro Dio verrà ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. Isaia 35. Poi Isaia anche 42, dal versetto 6. Isaia 42, dal versetto 6. Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni. Ed ecco il versetto 7 che specifica: per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. E poi quel passo in Isaia 61, quello stesso passo che Gesù lesse nella sinagoga di Nazareth, dimostrando che era lui il Messia che doveva venire. Isaia 61, versetti 1 e 2. Lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti. Questa è la risposta di Gesù. Aveva citato i passi dell'Antico Testamento, che Giovanni conosceva molto bene. Probabilmente Giovanni non aveva tenuto nella giusta considerazione questi passi. La rivelazione, sapete, la Bibbia deve essere considerata nella sua interezza per comprendere pienamente il contenuto e conoscere bene il protagonista, cioè il Signore. Una mancanza di informazioni può creare confusione e quindi il sorgere dei dubbi. Abbiamo così visto sia il primo momento che riguarda la manifestazione del dubbio, abbiamo visto lo scioglimento del dubbio, cioè la risposta di Gesù. E arriviamo adesso al terzo momento, cioè come non dubitare. Il versetto 23. Gesù disse: beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Per spiegare quest'ultimo punto, io vorrei prendere in prestito una illustrazione che si trova nel libro Il pellegrinaggio del cristiano, che molti probabilmente conoscono, è un libro molto famoso di John Bunyan. Si tratta di un libro molto conosciuto, è un'allegoria della vita del cristiano sotto forma di romanzo. I protagonisti, Cristiano e Sperante, sono in viaggio verso il paese celeste e a un certo punto, per evitare un pericolo, decidono di fare una deviazione e allontanarsi così dalla strada principale. Questo racconta il libro. Si trovano così nella notte in un terreno sconosciuto e si addormentano. Quel terreno però è di proprietà del gigante Disperazione, che, avendo trovato i due amici nella sua proprietà, li costringe a seguirlo nel suo castello, che si chiama il Castello del Dubbio. Il Castello del Dubbio. Nel castello, Cristiano e Sperante vengono messi in prigione nei sotterranei. Il gigante Disperazione chiede quindi a sua moglie, che si chiama Diffidenza, cosa fare dei due prigionieri. E lei che cosa gli suggerisce? Gli suggerisce di picchiarli. E così la mattina seguente il gigante Disperazione prende un bastone e picchia duramente i due amici, al punto che erano incapaci addirittura di alzarsi dal pavimento. La notte successiva, Diffidenza, la moglie del gigante, avendo saputo che Cristiano e Sperante sono ancora vivi, suggerisce a suo marito, il gigante Disperazione, di tornare da loro e dire che, visto che da quel posto non sarebbero usciti vivi, tanto vale che si togliessero da soli la vita. E così la mattina seguente il gigante Disperazione, armato ancora di bastone, torna dai prigionieri, li minaccia e gli istiga al suicidio. La situazione per i due è una situazione drammatica. Si trovano nel castello del dubbio, in balia del gigante Disperazione e della moglie Diffidenza. E in questa condizione ci restano per diversi giorni, per tanti giorni. Poi una notte, verso mezzanotte, Cristiano e Sperante si mettono a pregare e lo fanno fino all'alba, quando a un certo punto Cristiano ha una sorta di illuminazione. Si ricorda di avere in petto una chiave che è chiamata promessa. Questa chiave l'avrebbero usata per aprire le porte del castello del dubbio e fuggire dalle mani del gigante Disperazione e di sua moglie Diffidenza. E così fanno. La chiave promessa si rivela essere lo strumento adatto per aprire tutte le porte e per fuggire dal castello del dubbio e ritornare sulla strada principale che li avrebbe poi portati verso il paese celeste. Una bella storia, si tratta di un'allegoria, ma contiene un insegnamento importante. Quando siamo presi dal dubbio, e può succedere, è importante ricordarsi delle promesse che ci appartengono. Gesù disse: beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Questa esortazione è rivolta a Giovanni, ma rivolta anche a ognuno di noi stamattina. Se ci troviamo in un momento in cui il dubbio ci assale, l'incoraggiamento è quello di distogliere lo sguardo dalla situazione difficile che stiamo attraversando e di non inciampare sulle nostre convinzioni, ma di avere piena fiducia in quello che Gesù ha fatto nella nostra vita e che ancora sta facendo. L'incoraggiamento è quello di non avere anche false aspettative su Gesù. Dobbiamo ricordare che, come lui ha sofferto nella sua vita in terra, anche noi suoi discepoli non saremo e non siamo esenti da sofferenze, non siamo esenti da sofferenze. E infine, se ti trovi nel castello del dubbio e sei preda del gigante Disperazione e di sua moglie Diffidenza, ricordati che hai la chiave delle promesse per uscire. La parola di Dio è piena di promesse che ci riguardano e che riguardano la nostra vita futura, la nostra vita eterna. Abbiamo bisogno di considerarle, queste promesse, di considerarle continuamente, soprattutto nei momenti difficili. Perciò ricordiamo che in Gesù e per i meriti di Gesù abbiamo il perdono dei peccati, abbiamo la vita eterna, che per i meriti di Gesù adesso noi siamo figli di Dio. Per i meriti di Gesù abbiamo la sicurezza che ogni cosa che accade nella nostra vita è per il nostro bene. Per i meriti di Gesù siamo benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Che per i meriti di Gesù godiamo della grazia di Dio e anche abbiamo pace con Dio. Per i meriti di Gesù siamo certi che né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, nostro Signore. Che per i meriti di Gesù vivremo per sempre con Lui in un luogo meraviglioso dove non ci sarà più peccato, dove non ci sarà più dolore, né malattia e né morte. Perciò non abbiamo dubbi, non dobbiamo avere dubbi solo Gesù deve essere il principio, il fondamento sul quale noi dobbiamo basare tutta la nostra fede. Il Signore ci benedica.